Bene, intanto benvenuti e bentrovati. La volta scorsa abbiamo letto la prima parte del capitolo La questione della fede nel buddismo. E magari riprendo due o tre frasi di quelle che sono state dette la volta scorsa, così magari può essere anche d'aiuto per ricordare quello che ci siamo detti. Corrado pensa, inizia dicendo che il discorso della fede nel buddismo, soprattutto in Occidente, è una cosa abbastanza recente. Infatti dice, e questa è una novità, dato che a lungo c'è stata la tendenza a vedere nell'insegnamento del Buddha una sorta di positivismo spirituale nel quale al fattore fede era riservato un posto molto modesto. E poi dice che bisogna distinguere tra due aspetti, fede e credenza. Lui parla di una fede o fiducia come una forza viva, mentre la credenza in sé è un'opinione o una convinzione, non di rado accompagnata da attaccamento. Fede vera è un grande solvente dell'attaccamento, perché è un'energia nutriente e propulsiva che ci risveglia dalla contrazione egocentrata. E poi, dunque, la fede nella sua espressione migliore si manifesta come serenità, coraggio, lealtà e servizio, come una tranquilla fiducia che aiuta l'individuo a sentirsi a proprio agio nell'universo e l'aiuta a trovare un significato profondo nelle cose, un significato che, una volta acquistato, rimane stabile e in tal modo rende equanime l'individuo nella buona e nella cattiva sorte, alimentando naturalmente il suo spirito compassionevole. E poi vado avanti, legge qualche altro piccolo pezzo. A un certo punto, qui parla della sua esperienza personale, a un certo punto mi è venuto da chiedermi se la fede e fiducia, oltre ad essere una spinta globale verso la pratica e la vita, non dovesse poi anche in qualche modo manifestarsi minutamente in esse, quindi passare da uno stato più mentale a uno stato proprio pratico, di portare questa fede e fiducia nella vita stessa. E poi ha una definizione che secondo me è molto importante sulla fede e fiducia. Dice: partiamo da un tentativo di definizione della fede e fiducia che sia in linea con la tradizione e insieme operativamente utile. Quindi, questa fiducia come primo elemento, fiducia nel Dharma, intesa sia come fiducia nella pratica del Dharma, sia come fiducia intuitiva nella purezza intrinseca della nostra mente e cuore, su cui avevamo la volta scorsa un po' parlato, perché non sempre è così facile, da accettare, così, in modo così pacifico. E il secondo aspetto, fede e fiducia in noi stessi, nell'atteggiamento fiducioso in generale, perché in effetti se non abbiamo fiducia in noi stessi è molto difficile avere fiducia sia nel Dharma sia anche nei maestri. Ecco, queste erano un po' le cose che mi piacevano riprendere per centrare l'argomento e se magari abbiamo qualcosa da dire prima di prendere la lettura di questa sera, lo possiamo fare. Se magari nella settimana abbiamo avuto qualche intuizione. Bene, allora, se non c'è nulla di particolare, magari cominciamo con la lettura di questa sera. Quindi siamo all'inizio di pagina 136. Ora, se riportiamo quanto detto fin qui all'insegnamento più centrale del Buddha, che è anche quello che sta alla base della maggioranza delle scuole buddiste, ossia l'insegnamento circa le quattro nobili verità, possiamo osservare questo. Se a noi manca la fiducia nella nostra capacità di discernere la sofferenza, nella nostra capacità di discernere le cause della sofferenza e nella nostra capacità di abbandonare tali cause, ossia l'attaccamento, l'avversione e l'ignoranza, se a noi manca tale fiducia, possiamo tranquillamente dire che per noi queste verità non le abbiamo ancora scoperte. E dunque la nostra fede e fiducia nel Dharma è ancora di superficie. Ecco, quindi è già interessante, secondo me, queste prime parole che dice, e non so se abbiamo qualcosa da dire su questo aspetto. Mi pare un approccio interessante alle quattro nobili verità, che lui non prende come qualcosa in cui credere, no? La verità della sofferenza, la verità della causa della sofferenza e poi come andare via la sofferenza, ma dice: se a noi manca la fiducia nella nostra capacità di discernere la sofferenza, nella nostra capacità di discernere le cause della sofferenza e la nostra capacità di abbandonare tali cause, quindi si passa da una credenza a qualcosa da mettere in atto. E in questo mi sembra simile, anche se con un linguaggio diverso, a quello che diceva Bachelor,
Bachelor.
che abbiamo letto l'anno oppure inizio di quest'anno. Quindi è molto bello questo aspetto, non so cosa ne pensiamo.
No, non capisco cosa significa discernere la sofferenza. Come fa? Come discernere la sofferenza?
Discernere, penso in questo caso intenda comprendere la sofferenza. Non so gli insegnanti che sono presenti cosa dicono.
Sì, però.
Discernere vuol dire capire, capire bene.
Cioè,
Scegliere. Oh no.
forse in questo caso anche riconoscere, no? Cioè, sapere fra tante cose quello che
Cioè,
causa
capire la sofferenza,
esatto.
quindi capire tutti i suoi aspetti, le cose che la caratterizzano e via dicendo. In senso lato, cioè vasto questa parola,
Comunque,
capire.
capire la sofferenza. Io
Capire, comprendere, sentire.
ok, posso capire o cercare di capire le cause, ma capire la sofferenza, come faccio?
Capire, guarda, allora in questo senso possiamo aggiungerci distinguere la sofferenza, cioè renderci conto di questa sofferenza per poi riuscire ad esaminarla
Ah,
e
ecco.
vedere poi le cause e eventualmente cercare di evitare.
È chiaro, grazie.
Prego.
Intanto salutiamo Barbara. Ciao Barbara, ben trovata.
Ciao Barbara.
Ciao a tutti, scusate il ritardo, ciao.
Ciao, ciao. A me pare poi molto centrato quel che ha detto Daniela, riconoscere la sofferenza. Quindi a volte la sofferenza la sentiamo come disagio, come qualcosa di non compreso a fondo, e invece riconoscere c'è della sofferenza e poi magari capire anche qual è questa sofferenza, è angoscia, è ansia, e avversione e attaccamento, quindi andare poi giù in profondità di comprendere questa sofferenza. E poi quindi discernere la sofferenza, discernere le cause della sofferenza, quindi il secondo passo, e poi nella nostra capacità di abbandonare tali cause. riconoscere la sofferenza, riconoscere da cosa è causata e rendersi conto come fare per abbandonare la sofferenza, altrimenti rimane forse qualcosa di indistinto, come a volte a me succede, ma penso succeda forse anche altri di noi, un vago senso di disagio, spiacere, scontentezza che non è compreso a fondo e invece invita a comprendere bene, a osservare la sofferenza invece di sfuggirla, no? Come a volte si tenta di sfuggirla come un'anguilla, no? E invece di andarci a fondo.
Beh sì, a me capita spesso di dire no, ma questa cosa no, ma non mi è indifferente, invece non è vero. Cioè è una favola che ci raccontiamo proprio per sfuggirla. Infatti è un invito molto profondo quello che lui... quello che ci fa, insomma, come dicevi prima tu Riccardo, sono d'accordissimo, invita a una pratica effettiva, a un'azione vera e propria, perché...
Beh, io pensando all'inizio, diciamo, di quando ho ascoltato le prime volte questi insegnamenti, io mi dicevo, ma per me è un po' esagerato, cioè, no, che c'è la sofferenza così come messa, cioè, veramente, mi sembrava... quasi impossibile, cioè pur essendo una persona che voglio dire comunque riconoscevo che io avevo sofferenza in me, no? Però mi sembrava una cosa veramente, no? E poi invece le occasioni di sofferenza no, sono tantissime, anche cose che magari sono così un po' talmente minute o che mi sfuggono, no? Che non riesco a... E questa cosa della fiducia, sì, nel senso che è più che un... cioè mi sembra bello che lui metta proprio la fiducia, perché cioè, non è una cosa da capire, no? Ma proprio da sentire che è un percorso che uno può, a cui si può accedere, no? Questo, di capire cosa mi ha fatto star male e perché mi ha fatto star male, no? Ma più che capire mentalmente, proprio appunto sentirsi in grado di sì, accoglierlo e poi anche no. Beh, comunque in effetti anche il riconoscere semplicemente la sofferenza è un grande passo che non è per niente scontato fare e poi bisogna anche continuare a mettere energia per continuare a farlo, mi sembra, perché... così.
Sì, non è molto semplice. A me capita spesso, di avere delle reazioni a una sofferenza. Però quello che mi dispiace, per esempio, è che io arrivo sempre dopo. Prima ho la reazione, poi capisco che è una sofferenza e in questi giorni, siccome mi è ancora capitato, ho riflettuto e si riallaccia con la fiducia. Io sto leggendo un libro bellissimo che è intitolato Ti amo comunque e parla della accenna alla fiducia in se stessi. Infatti tutto quello che mi succede, che mi dà sofferenza, è tutto riportato alla fiducia alla fiducia che ho di me stessa. Io trovo molto... sono arrivata a comprendere questa cosa, anche dal libro che sto leggendo. È così, mi riporta sempre indietro a quando ero una bimba, c'è stato di solito c'è sempre qualcosa che mi rimanda a un accadimento simile, insomma, diciamo simile a questo che mi capita adesso e continua a capitarmi finché non lo comprendo e non lo accolgo, in fondo, insomma, così è. Ed è una cosa che mi piace, non so come dire, mi dà fiducia. Ecco, grazie.
Ecco, per Barbara che si è collegata dopo, siamo a pagina 136 e stavamo leggendo il primo paragrafino, quindi le prime 10 righe, che sono già molto dense. E volevo dire, rispetto a quello che diceva Angela, a volte io penso che la fiducia in se stessi sia anche legata al voler bene a se stessi. A volte si ha poca fiducia in se stessi perché non ci si vuole tanto bene. E invece questa virtù, che è anche proposta dal Buddha, quella di avere benevolenza e compassione verso tutti, compreso se stessi. Non lo so se può c'entrare.
Sì, sì, c'entra, così. È così.
E poi un'altra cosa che invece ha detto Daniela, tra capire e comprendere, no? Quindi io capisco intellettualmente che le quattro nobili verità hanno molto senso, ma se non lo comprendo, quindi se non entra a far parte del mio vedere immediato, quindi non mediato da tutti i ragionamenti, allora forse non è ancora in me stesso. Forse finché non l'ho compreso, come dice qua Corrado, e finché a noi manca tale fiducia, ovvero quello dell'abbandonare le cause della sofferenza, possiamo tranquillamente dire che noi queste verità non le abbiamo ancora scoperte. Se le abbiamo solo capite ma non comprese, non le abbiamo ancora scoperte.
Ma io qualche volta ho la sensazione di averle comprese, ma di non avere la forza di metterle in pratica, e che è un altro problema.
È un passo avanti.
Sì, manca quello step pratico che poi ti mette nell'impasse, perché dici, ma come? Se comprendi, perché non agisci? Però facciamo un passo per volta.
E quello forse che diceva, pensa prima, ossia a un certo punto mi è venuto da chiedermi se la fede e fiducia, oltre ad essere una spinta globale dietro pratica nella vita, non dovesse poi anche in qualche modo manifestarsi minutamente in esse. Manifestarla minutamente nella vita.
Manifestarla, sì, minutamente un po' esagerato.
Perché esagerato è difficile.
Se volete andiamo avanti a leggere un altro piccolo passo. In proposito, può forse essere utile leggere questa istruzione che ho proposto a un corso di pratica. Sappiamo quanto sia cruciale il discernimento della verità della sofferenza, il discernimento delle cause della sofferenza, il discernimento della nostra capacità di abbandonare le cause della sofferenza. È arrivata Silvia col gatto.
Sì, ma non mi vuole lasciare.
Se non è imbevuto di fiducia, tale discernimento non ha molto potere. Al contrario, ogni moto di fiducia nel discernimento della sofferenza, delle sue cause e della nostra capacità di abbandonarle, potenzia il discernimento. Allora, quali osservazioni possiamo fare in merito? Per esempio, quali reazioni vediamo in noi quando alimentiamo l'intento di osservare un disagio? Fiducia o insofferenza e resistenza? Quale reazione allorché ci proponiamo di guardare avversione e attaccamento? Fiducia o altro? E infine, che risposta notiamo quando decidiamo di evocare la nostra capacità di abbandonare attaccamento e avversione? Fiducia o altro? Vediamo talora, scusate, ho riletto Fiducio altro ma non c'entrava. Vediamo talora che queste capacità, anche nei casi in cui è circondata da sfiducia, è tuttavia ardentemente desiderata da voi. Vediamo in tale desiderio ardente, vediamo che in tale desiderio ardente c'è potente seme di fiducia. E quindi comincia a scavare un poco. Quindi secondo me, pensa, qui propone un metodo. Quali reazioni vediamo quando alimentiamo l'intento di osservare un disagio? Fiducia o insofferenza e resistenza? E quale reazione quando ci proponiamo di guardare avversione e attaccamento? E infine, che risposta quando decidiamo di evocare la capacità di abbandonare attaccamento e avversione? Quindi proprio un metodo. Cosa succede quando?
C'è fiducia né sfiducia nell'intento di osservare un disagio. È voglia di comprendere, di sapere, perché c'è questo. Non è fiducia o insofferenza o resistenza. Io non vedo nessuno di queste tre. Io voglio sapere per vivere meglio, per non essere così, insomma, per modificarmi un po'. Quali reazioni allorché si propone di guardare avversione? Invece nel guardare, parlo troppo?
Angela, vai.
Quando guardo l'avversione, ho avversione e l'attaccamento pure. Fiducia o altro. Ecco, l'avversione per me è una... mi dispiace. Per le cose, per le persone, infine, che risposta notiamo quando decidiamo di evocare la nostra capacità di abbandonare attaccamento e avversione? No, io mi piacerebbe abbandonare attaccamento e avversione.
Non mi ricordo se in quale punto del libro toccava questo argomento sul fatto che, diciamo, ognuno di noi desidera cambiare, ma nello stesso tempo ha paura del cambiamento, no? E quindi, diciamo, c'è un po' questa doppia disposizione. E...
perché paura, scusa?
E perché non ti riconosci, cioè voglio dire, dico, io vorrei togliere questa abitudine, brutta abitudine che ho, però nello stesso tempo io mi identifico nell'abitudine che ho, mi riconosco, so che sono fatta così, no? E quindi non c'è questa adesione totale a voler veramente abbandonare l'abitudine, per dire, negativa, ma c'è una, così, un po' uno stallo, no? Che quindi lo desideri e nello stesso tempo però non agisci con intenzione forte nella direzione. Io mi accorgo, no, di questa cosa, ad esempio quando dice quando alimentiamo l'intenzione di osservare un disagio, io vedo che ho l'intenzione di osservare il disagio, però poi mi dico: e però adesso non vado più avanti perché non ce la faccio ad andare avanti, no? Scelgo di distrarmi, che è magari già una conquista dal mio punto di vista, perché perlomeno mi accorgo che cerco una distrazione, no? Non ho più voglia di stare col disagio e allora mi dico, e allora mi distraggo e faccio qualcosa che non mi fa pensare all'osservazione di questo disagio. E però ecco, e l'altra invece cosa che volevo dire di fiducia, mi sembra che, cioè è un po' il discorso dei semi innaffiati, no? Cioè che quando ti accorgi che il semino sta crescendo anche di un millimetro, allora poi sai che c'è, no? E quindi questo percorso che tu in effetti hai detto che è un percorso, Riccardo, è proprio una cosa che si autoalimenta, fra virgolette, no? Perché ogni piccolo sforzo nella direzione di ti dà fiducia perché vedi che riesci a farlo. Non so, grazie.
Sì, quello che dicevi mi ricordava anche quel che abbiamo letto anche in Bachelor tempo fa, il nostro posto nella vita, no? Dice, noi ci troviamo un nostro posto confortevole anche con cose non del tutto positive, ma perché ci riconosciamo in quello. E lì è il nostro angolo di non mi ricordo più la parola esatta, comunque una zona confortevole, no? Perché è conosciuta. E la tendenza è un po' quella. E poi fiducia, secondo me, in questo senso, penso che sia fiducia, come diceva prima, fiducia nel Dharma e fiducia in se stessi. Quindi avere questa doppia fiducia, cioè vedo la sofferenza e ho fiducia in quello che ha insegnato il Buddha e ho fiducia in me stesso, nella mia capacità di vederlo, affrontarlo e superarlo.
Ma io condivido molto, Daniele, mi ha tolto la parola di bocca perché a me è proprio venuta in mente la paura di quello che ho abbandonato, di quello che posso lasciare, è un principio di attaccamento molto forte. E poi è una domanda paradossale, però a livello inconscio può scattare, però potrei stare adesso, questa cosa non mi fa bene, però purché sembri paradossale potrei stare peggio. Che non è vero, è ovvio che non è vero e che il ragionamento razionale non è quello, però purtroppo a livello inconscio talvolta la paura proprio, e questo è fondamentale, dell'attaccamento a qualcosa di sé che non si vuole lasciare andare, per paura, paura pura, oltre che all'identificazione con quella determinato aspetto, proprio anche per non lasciare andare nulla di te, perlomeno se io devo scavare mi viene questa sensazione.
Scusatemi, io vi chiedo molto scusa anche perché state registrando, mi sono voluta collegare a tutti i costi, ma in realtà sono stanchissima e sto facendo un po' fatica a seguire, perché sono stata in montagna e sono abbastanza stanca, per cui mi scuso, ma vi saluto e credo che ci vedremo martedì perché non sto capendo molto e perdonatemi, insomma, della interruzione.
Niente. Ciao Barbara, riposati.
Ciao, buona serata.
Buona serata.
Ciao.
Se non c'è altro, andiamo avanti un altro pochino.
Ok.
Ora, quando prima si parlava di riconoscimento, accettazione e disidentificazione riguardo a un moto di sfiducia, si parlava esattamente del lavoro delle quattro verità, mirato a quella particolare sofferenza che è la sfiducia. E si può osservare che tutta la sequenza che abbiamo illustrato, dal principio alla fine, è definibile come un'attività, un'opera della fiducia, della decisione iniziale di buttarsi energicamente nella pratica come tutta risposta davanti all'onda debilitante della sfiducia, al tener ferma la consapevolezza per riconoscere e palpare l'alone amaro della sfiducia, al modo intrinsecamente fiducioso di accettare quell'amarezza, accettazione e fiducia sono perlomeno sorelle, al coraggio, infine, di investigare la nostra credulità nelle conclusioni della sfiducia. E anche il coraggio nasce nella medesima terra dove nasce la fiducia. Per dirla con Ajahn Munindo, la fede è una fragranza del cuore. Mi fermerei ancora qualche momento. Mi pare molto interessante questo. Io sinceramente non avevo mai pensato alla sfiducia come sofferenza, no? E invece ricordare che la sfiducia è una sofferenza.
Mi piace molto questa frase.
Angela, scusa, puoi parlare più forte? Non ti sento.
Sì, dicevo che mi piace molto questa frase dove dice come tutta risposta davanti all'onda debilitante della sfiducia. Siccome io soffro di questa cosa, capisco. E al tenere ferma la consapevolezza per riconoscere e palpare l'alone amaro della sfiducia. Quindi è proprio così. E io sto cercando di contrastare questa cosa. Ecco perché io dico, non ho paura. Allora sto cercando di buttarmi a capofitto e fare quello che non ho mai fatto prima, cioè rifletto e se è il caso chiedo scusa e faccio come un ricominciare da capo. E per me questo sì, è importante, ed è importante anche non questa sfiducia, insomma, non è rivolta a nessuno, solo verso me stessa, ho capito questo. Cerco di andare a fondo e capisco che non c'è chiamiamola colpa, non è di nessuno e niente, è solo questa cosa. E mi viene semplicemente una delle frasi che ha detto Tai, che diceva: questo è perché quello è, quello è perché questo è. Quindi se io sono in questo modo, gli altri si permettono di fare delle cose o fanno delle cose, ma non per colpa o per cattiveria, è perché è frutto non so continuare, non mi vengono le parole. Comunque mi piacciono molto queste frasi che ho letto. Sì, trovo l'alone amaro della sfiducia, sì, però adesso sto cercando di... siccome voglio cambiare la situazione, ho porca miseria, do dei pugni sul tavolo per dire. Faccio quel che dovevo fare già da tempo e che non avevo il coraggio di fare. Qui dice anche il coraggio, qui dice nella medesima terra dove nasce la fiducia, vedi? Va bene, ho finito ragazzi.
Io penso che...
Scusami Matilde.
No, niente.
No, vai.
Vado? Ok. Allora, io penso che il modo migliore per combattere la sfiducia sia partire dall'accettazione. Cioè, se noi accettiamo noi stessi come siamo o come siamo diventati, a un certo punto, diciamo, riusciamo anche ad avere un po' fiducia in quelle che sono le nostre caratteristiche. Faccio un esempio personalissimo. Ultimamente mi sono un po' rotta tutta. Allora, io prima ero abbastanza efficiente in tutto. Adesso sono effettivamente un po' handicappata. Allora, io mi sia messa così di fronte a dire, ecco, io sono una povera handicappata, io ho detto, bene, sono in questa situazione, accettazione del fatto che io sono in questa situazione, vediamo cosa riesco a fare. E quindi io ho fatto un esame di quella che è la situazione, sapendo che non posso tornare come prima, posso magari un po' migliorare, non posso tornare come prima, però io sono proprio partita da questo lavoro di accettazione della nuova realtà in cui mi trovo. E quindi mi è capitato anche di, mentre prima ero quella che era, andava sempre a dare una mano agli altri, di accettare con, direi, piacere e riconoscenza l'aiuto degli altri. Però io ho imparato ad accettare i notevoli limiti, almeno per me, in cui mi sono trovata e mi trovo a vivere. Se ho bisogno provo a chiedere aiuto, sperando che arrivi. Non riuscivo a cambiare una lampadina perché era una plafoniera attaccata al soffitto. Plafoniera attaccata al soffitto, io mi metto sulla scala, ma con le braccia non riesco ad alzarle completamente, non ci riesco. È venuto a trovarmi mio nipote e immediatamente, di cosa diresti di cambiarmi la lampadina? E lui me l'ha cambiata. Cioè, a un certo punto, come precedentemente io ero disponibile a dare una mano, adesso accetto l'aiuto degli altri e magari intanto fai due chiacchiere, dici la tua e via dicendo. Quindi secondo me, per eliminare il discorso della sfiducia o comunque diminuire il discorso della sfiducia, bisogna imparare a capire in che condizioni siamo, quelle che sono le nostre nuove condizioni e, questo è il momento più difficile, accettarle. Cioè, io so che adesso non posso più fare determinate cose e quindi le accetto, cerco di farne altre. Ma deve partire da noi stessi, cioè deve partire da questa capacità di accettazione della nuova realtà in cui ci troviamo. E poi la fiducia nasce dal fatto che a tante altre cose magari riesci a fare.
Ma direi che dobbiamo, prima di ogni altra cosa, mi sembra, il percorso parte da questa parola che, di cui è da questa sensazione che ha detto Matilde, dell'accettazione, perché bisogna accettare molte cose, non solo avere la capacità di ammettere che è così. Tutto, cioè qualunque situazione che ci provoca sofferenza, dobbiamo ammettere che è così. E oserei dire che per fare questo, almeno per quello che mi riguarda, bisogna proprio mettere in pratica quella famosa cosa che si chiama umiltà, l'umiltà nel senso con se stessi, prima di tutto con se stessi, che è la cosa più difficile. Credo, almeno per quello che mi riguarda, proprio l'umiltà nel senso più lato e anche alto, perché comunque se partiamo da qui, avere l'umiltà di ammettere, di ammettere che una situazione è così, tanto per una situazione pratica come potrebbe essere l'esempio di Matilde, quanto per una situazione psichica. Entrambe sono motivo di sofferenza. E quindi se si abbassa di un gradino il nostro famoso io, o superio, quello che è, non ha importanza come lo chiamiamo, e, partendo da lì poi si può mettere in atto quella famosa cosa che è la fiducia, e forse anche da lì parte la fiducia in noi stessi. È che purtroppo la nostra mente, almeno la mia spesso, non pensa che scendendo e abbassando questo famoso livello, quindi diventando un po' più umile, io posso acquistare una forza che è diversa dalla forza dell'egocentrismo o dell'io egoico, ma posso acquistare la forza in me stessa, la fiducia in me stessa. Però la mente, almeno la mia, spesso fa fatica. Poi dopo, quando qualche volta succede o è successo, uno dice, beh, però bastava così poco. In realtà non è poco, perché per la nostra mente non è poco un gradino di questo tipo. Però è molto bello l'invito al coraggio, mi è piaciuta questa parola, al coraggio di investigare la nostra credulità nelle conclusioni della sfiducia. Lo trovo molto invitante, un bel punteruolo per delle riflessioni che magari possono cambiare gli atteggiamenti che abbiamo. L'atteggiamento, non solo l'atteggiamento, parlo di atteggiamento profondo naturalmente.
E secondo me c'è anche un altro aspetto nel farsi aiutare. Non è solo ricevere un beneficio, ma a volte c'è anche gioia nelle persone aiutare chi ha bisogno, e quindi permettere anche che si manifesti questa gioia, no? Quindi dare la possibilità agli altri di essere gentili e generosi. Quindi è sempre un duplice aspetto, e se c'è sempre un dare, un avere in questo. Naturalmente è chiaro che se uno lo fa malvolentieri è un altro discorso, ma spesso la gente ha piacere di aiutare quando la richiesta è sincera. Quindi è bello anche questo.
Non dico che sia umiliante, però è difficile ammettere. Io sono stata sulla pietra parcellara quest'estate con Andrea, e lui, siccome era il capo gruppo, sì, l'aveva organizzata lui, e io non ho avuto problemi, mi sento abbastanza forte, l'avevo già fatta, però tanti anni fa. E con uno zaino sulle spalle, Andrea mi aveva chiesto, Angela, dai, ti aiuto io. Però mi dispiaceva, perché lui aveva già il suo di zaino da portare. E allora, no, poi insomma, morale alla fine. Gliel'ho dato, ma mi sono, no, dire umiliata, no, ma verso me stessa, che dico, cribbio, non, perché non ho capito i limiti che può avere la mia età, insomma, il corpo, posso anche essere giovanile finché vuoi, ma il corpo ha 74 anni, vuoi dargli il beneficio di avere dei limiti. Ecco, io questa cosa non l'avevo capita. E allora dico, ma sono proprio deficiente, voglio dire. Ecco, e questo per me è stato una sofferenza. Ma capisco Andrea, infatti mi diceva, dai, ho piacere, non è pesante, lo faccio volentieri. Tant'è che alla fine, quando c'era da ritornare il giorno dopo, lui quasi me l'ha rubato, perché io non gliel'avrei chiesto, hai capito? E la discesa è più difficile con un zaino sulle spalle, ma io dicevo, scusa, arrivo andate avanti, arriverò ultima, ma fa niente, però voglio fare con le mie forze. È questo che mi è difficile mandare giù. Io voglio fare con le mie forze, non, mi è difficilissimo chiedere aiuto. Devo imparare, ragazzi. Ecco, questo che mi dispiace, non ci arrivo. Non arrivo a capire che ci sono cose che non posso fare. Ancora adesso non so quali cose non posso fare. Sì, per me è una roba incredibile, ragazzi. Non so. Preferirei essere, non so, avere degli acciacchi, che così mi rendo conto. Vabbè. Ecco, mi sono confessata, scusate.
Di Angela, come si chiama questa sofferenza?
Come si chiama?
Come si chiama?
Non lo so. Ci ho pensato, ma non so nominarla. Non so dargli un nome.
Orgoglio potrebbe andare bene?
Sì, forse. Ma no, più che orgoglio, è che non ho avuto l'intelligenza di capire che ho dei limiti adesso, più di prima, o no?
Lo dicevo non solo per te, ma anche per me, è la stessa
cosa. No, ma non ci mancherebbe, anzi, vorrei proprio capire che orgoglio, no, perché sono una deficiente.
Dillo. È molto difficile. Io penso, nessuno di noi è giovanissimo, ma ci accorgiamo Silvia e io, no? Che dentro ci sentiamo ancora ragazzi, però il corpo è un po' diverso. Io, per esempio, oggi salendo sulla pietra parcellara avevo un respiro accelerato. Insomma, fino a qualche anno fa era diverso, è così. E Silvia no, infatti io avevo il respiro accelerato.
No, lo so, ma non è quello, è che dico, se mi rendo conto, invece di salire, aspettavo ai piedi, ecco, capite? Io vengo con te a fare qualsiasi cosa, però dovrei avere l'intelligenza di capire che io fino a laggiù non ci arrivo. E quindi mi fermo prima, ecco, non è questo. Chissà se la prossima volta ci arriverò.
Ma Angela, scusa, tu ci sei arrivata bene. Perché dici che non puoi più salire? Magari non puoi più salire con uno zaino di 10 kg. È un altro discorso. Non è che non ci puoi più andare. Io penso non sia un discorso di bianco o nero, no? Ma di sfumature.
Appunto, dico bene. O vado senza zaino o aspetto giù, ai piedi del monte. Cioè, però, rendersi conto che c'è un, come diceva Matilde, non può alzare la mano e quindi lo chiede a qualcuno. È questo. Io non riesco a capire che non posso alzare la mano. Però mi annoto la parola orgoglio. Vediamo se è quello.
Guarda che ti dico una cosa condivisa da me, da Silvia, e forse qualcun altro, quindi non prenderlo come una cosa personale, è una cosa che vedo sorgere benissimo in me.
Sono contenta, anzi, che mi hai dato un nome da dare a questa cosa.
a me viene il nome tristezza. Per questa situazione, no? Per non essere più capace di farlo. Anche questo è causa di sofferenza, no? Perché uno rimane un po' deluso, fra virgolette, dalle sue prestazioni. Cioè, sono veramente tante le cose che si possono provare, no? In merito a quando si constata. Io ho incominciato presto, ad esempio, avere degli acciacchi fisici, per cui non potevo più fare le cose che facevano gli altri, no? E io sentivo veramente proprio delusione, ma anche proprio questa tristezza, perché tocchi con mano, no? Questo limite. E mi ci è voluto tanti anni per... Però ecco, forse adesso sono avvantaggiata, perché avendo incominciato un po' prima, ho già per scontato che ormai certe cose non le posso fare, quindi lo dico chiaramente agli altri. E no, va, cioè, ecco, in questo caso veramente poi è liberatorio, no? Perché mi dico, siccome non so se sono in grado, se vi va bene proviamo, però non lo so veramente se sono in grado, no? E quindi in un certo senso ho sdoganato l'incertezza che io provo verso di me. Magari voglio dire, la stessa gita un giorno io posso farla e un altro giorno, per come mi sveglio, non sono in grado di farla, no? Però avendo, diciamo, messo in conto che adesso è questa magari la realtà con cui ho a che fare, non mi fa più soffrire così tanto come prima, no? Che, ecco.
Condivido il ragionamento di Daniela. Condivido appieno, perché sebbene sia una cosa per cui non si muore, io avevo una grandissima passione che era lo sci. E poi a un certo punto, dopo l'intervento al ginocchio, so che se cado il prossimo passo è la protesi e quindi è un rischio troppo grosso. Ho passato due anni, più o meno, due o tre anni della mia vita a macerarmi, perché non potevo più, avevo deciso di non correre questo rischio, quindi non potevo più andare a sciare. Siccome sono passati un po' di anni da questa situazione, la cosa bella è che adesso se guardo quella sofferenza, che proprio mi ero macerata, la trovo anche banale, stupida, perché dico, ma ti sei macerata per qualcosa che semplicemente non puoi più fare. Siccome è passato tanto tempo, l'ho elaborata totalmente, adesso la guardo e mi trovo anche a dire, ma guarda te che ti sei macerata per degli anni, e come vedi non sei morta, è una sofferenza che è finita, hai potuto elaborarla, hai potuto capirla, non è una cosa di fondamentale importanza nella vita. E come dicevi tu, Daniela, quando poi ti accorgi di aver sdoganato un determinato tipo di sofferenza, probabilmente perché l'hai superata, personalmente mi sono anche detta, hai anche buttato via del tempo. In realtà non è vero, perché ogni cosa va al suo tempo per essere elaborata e sperita soprattutto dalla psiche, e poi una volta superata è vero che ti senti anche un po' più, fra virgolette, forte, nel senso sei sopravvissuto lo stesso e anche molto bene accettando ed elaborando quella cosa. Quindi si può fare.
Si può fare, tesoro.
Si può. Però, no. Angela, però ammettiamolo, ogni cosa, a partire dalla più banale, poi più si va sulle questioni profonde, è chiaro che più ci costa sempre quella solita fatica che ahimè non vorremmo mai fare. Però io la vedo sempre come proprio il gradino di una scala, mi sembra che c'era anche un esempio di Tai in questo senso, è proprio niente, è il piolo successivo che è sempre quello più difficile, quello sotto l'hai fatto, è quello sopra, sempre in un percorso naturalmente di un certo tipo. Però si può fare quel piolo lì, questo è indubbio, dipende da quanta fiducia.
Se ci riferiamo all'età, io mi riferisco all'età, non è che andrà sempre peggio, nel senso, non potrò, ogni anno ci sarà qualcosa che non posso fare.
Certo, ma se uno accetta che fa parte della...
No.
Del naturale decorso della vita, allora si può fare.
Pensate per esempio ai vostri genitori. Li avete visti? Come io ho visto i miei. E quindi a un certo punto, come loro sono andati pian piano decadendo, anche noi andremo pian piano decadendo. Ed è una cosa che secondo me dovrebbe essere accettata, ci vuole, è chiaro, insomma, ci vuole questa capacità di accettazione, però piano piano bisogna, data anche l'età.
Perché?
Bene, se volete andiamo ancora un po' avanti.
Sì.
E inoltre, altrettanto vero che durante tutta la sequenza la comprensione o saggezza o discernimento è stata anch'essa costantemente presente e operativa. Perciò, così come abbiamo parlato della sequenza come attività della fiducia, allo stesso modo conviene definirla come attività della comprensione o saggezza. E non è un caso che nell'insegnamento del Buddha Sadda, fede e Paññā, saggezza, formino un binomio inscindibile. Cioè fede senza saggezza non è fede e saggezza senza fede non è saggezza. La fede e fiducia, non accompagnata dalla saggezza, è entusiasmo effimero e ingenuo, energia non illuminata. La saggezza dissociata dalla linfa della fede, ossia separata da quel tremito non verbale dentro di noi, come il maestro cinese Sing Yung chiama la fede, finisce con l'essere intelligenza discorsiva, magari brillante, ma disanimata, ossia specificamente priva di quella purificazione, di quella pace e di quel dinamismo che, come spiega nel Milinda Paññā, sono le caratteristiche specifiche di Sadda o fede e fiducia. Mi fermo un altro po'. Mi sembra interessante come questa fiducia deve essere portata avanti a occhi aperti, come potrei definire in questo momento la saggezza. Cioè, fiducia ma consapevole. E la saggezza senza avere questa fiducia è forse un po' vuota. Manca di quella spinta, di quell'energia per proseguire. E quindi è bello questo abbinamento. Lui c'è fede, fiducia e saggezza.
Da davvero tante, diciamo, definizioni azzeccatissime in queste righe che stiamo leggendo, perché bello, proprio bello.
Probabilmente la saggezza senza questa fiducia è un po' sterile, un po' vuota. È quella saggezza che forse tende anche un po' all'egoismo. Non è feconda, probabilmente. Invece la saggezza con questa fiducia è positiva e porta probabilmente anche alla compassione, alla benevolenza, quindi mi sembra che ci sia un legame forte tra questi aspetti. Se volete, andiamo ancora un po' avanti. Per cui, allorché negli studi sul buddismo si dichiara che nel buddismo, con l'eccezione della scuola Shin, la fede è necessaria ma non sufficiente, si dice, mi sembra, una cosa vera, poiché c'è bisogno della saggezza. Però è un asserto che andrebbe completato con la simmetrica affermazione, che si sente poco o nulla, che anche la saggezza è necessaria ma non sufficiente, dato che ha bisogno della fede. E ciò, si badi, non vuol dire affatto ignorare che spesso nelle scuole buddiste c'è un'enfasi maggiore sulla saggezza rispetto alla fede. Resta però il fatto che la saggezza senza la fede non va lontano, addirittura non è se stessa. D'altra parte, lo stesso Buddha ci mette in guardia nel cadere nel semplicismo. Per esempio, nell'Anguttara Nikaya, a un certo punto c'è una discussione fra monaci. C'è chi sostiene la superiorità della liberazione attraverso la fede, Saddhavimutti. C'è chi sostiene l'eccellenza di altri mezzi. Infine Sariputta, considerato il discepolo più saggio del Buddha, afferma la superiorità della liberazione raggiunta in virtù della saggezza, Panya. La cosa interessante è che il Buddha, interpellato in proposito, non dice «Ovviamente Sariputta, come al solito, ha ragione». Invece egli risponde che non si può decidere semplicemente e unilateralmente e che, di fatto, tutte queste vie sono in grado di condurre al Nirvana. È vero che la posizione di Sariputta è quella che si trova più frequente nei Sutta. Tuttavia, l'atteggiamento del Buddha in questa circostanza mi sembra additare ancora una volta che fede, fiducia e saggezza sono dimensioni fittamente intessute l'una nell'altra. E questo mi fermo, poi mi fermo ancora un momento. Questo mi porta a una riflessione che facevamo questa sera, Silvia e io, nel tornare, che non c'è la via con la L maiuscola, ma ci sono le vie, e che molto spesso queste vie sono intrecciate l'una con l'altra, e non è detto che ci sia la via migliore, ma ci sono delle vie che possono risuonare più o meno in noi stessi. Per esempio, la via che può andar bene per ognuno di noi è diversa da quella degli altri, oppure ognuno ha più vie, di cui alcune hanno più rilevanza e altre meno. E questo proprio per dire non cadere nel semplicismo, di dire che c'è quello, ma che ci sono tanti aspetti. Se volete, allora continuiamo la lettura. Su questa vitale consanguineità di fede e fiducia e saggezza conviene spendere ancora qualche parola. Strumento d'eccellenza per il lavoro interiore nel tragitto verso la liberazione è, nel canone Pali, la sati, consapevolezza nel presente o attenzione non giudicante. In due parole, e grazie alla capacità di essere consapevoli, ossia grazie al guardare, al contemplare, che riusciamo alla fine a vedere, comprendere, ossia a prevenire la saggezza che libera. Ora, oggi, in Occidente, Il richiamarsi con facilità alla consapevolezza sta prendendo molto piede, e ciò sia all'interno sia all'esterno del buddismo, nell'ambito di parecchia nuova spiritualità di varia origine. Tuttavia questo successo, diciamo così, della consapevolezza mi sembra fondata non di rado su un equivoco. E l'equivoco è semplicemente che la consapevolezza di cui si parla non è quella vera. Quella vera, infatti, ha come sinonimo un termine che significa attenzione saggia, ioniso manasikara. E la caratteristica principale di questo tipo di attenzione è che ci rende sempre più naturalmente svegli alle quattro verità sulla sofferenza e dunque a tutto sul lavorio di consapevolezza, comprensione, accettazione e fiducia che abbiamo visto prima. E ben di più di un'indistinta capacità di attenzione, pur con il rispetto che questo merita. Allora non ci stupiremo affatto se, tornando al nostro tema centrale, le scritture affermano che in una mente e cuore senza sadda, fede e fiducia, non può esserci sati, ossia non c'è ancora posto per la vera consapevolezza. Naturalmente possiamo benissimo dire che la consapevolezza e la fede e fiducia crescono insieme. Per esempio, il praticante che, davanti a uno stato negativo, pur ricordandosi della possibilità di osservarlo con attenzione saggia, senta resistenza a farlo, ha una fede ancora iniziale. Ma da un certo momento in poi, da quando cioè la consapevolezza comincia a manifestarsi come comprensione, consapevolezza e fiducia, quando cioè la consapevolezza comincia a manifestarsi come comprensione, consapevolezza e fiducia diventano un binomio. La consapevolezza, a suo apparire, porta fiducia e nelle situazioni difficili sempre più spontaneo diventa il moto di fiducia nella consapevolezza. Queste ultime pagine sono veramente un concentrato di nozioni interessanti, come questa, che la consapevolezza non è un valore in sé, ma deve essere comprensione saggia, attenzione saggia. Mi ricordo un altro esempio, non so se era ancora una volta di Bachelor, cioè che anche un malintenzionato, quando sta cercando di scassinare una cassaforte, ha un'attenzione forte, ma non è un'attenzione saggia. E quindi come l'attenzione in sé non sia sufficiente e deve essere attenzione saggia. E poi c'è quest'ultima parte che forse abbiamo toccato prima nelle nostre condivisioni. Per esempio, il praticante che davanti a uno stato negativo, pur ricordandosi della possibilità di osservarlo con attenzione saggia, sente resistenza a farlo, ha una fede ancora iniziale. Ma da un certo momento in poi, da quando cioè la consapevolezza comincia a manifestarsi come comprensione, consapevolezza e fiducia diventano un binomio.
Sì, in questo pezzettino che hai appena letto, cioè io me lo spiego un po' così, cioè la consapevolezza, diciamo, più attenzione è anche un po' più giudicante, un po' più fredda, no? Invece poi quando appunto diventa arricchita, diciamo, no? Dalla comprensione, dal sentimento di amicizia per se stessi, c'è quindi una visione più ampia e anche, mi verrebbe da dire, poi non è una cosa che fai tu, si crea, tra virgolette, da sola, dando tempo alla pratica, no? Dando tempo a questa fiducia, questa fede fiducia che pian piano così appare più chiaramente. Ecco, io infatti prima ho proprio detto questa cosa qui, no? Che pur ricordandomi della possibilità di osservarlo con attenzione saggia, ho sentito la resistenza a farlo. Però qual è il cambiamento rispetto magari ad altri momenti in cui io alimentavo la sfiducia perché mi dicevo non sono capace di farlo? E invece adesso non è quello il messaggio che mi do, ma in un certo senso comprensione reale delle condizioni in cui sono e per cui mi dico adesso non sono in grado di farlo, ma lo farò quando, cioè a pezzettini o così, no? Mi sembra che c'è un rapporto più di vicinanza, ecco, alle mie reali capacità, ma sia anche di comprensione che poi non è tanto una cosa che io devo fare in maniera rigida, ma che devo anche darmi il tempo, no, di far maturare, di far crescere, eccetera.
Beh, direi che lui lo sintetizza molto bene quando enuncia il passaggio, il lavorio di consapevolezza, comprensione, accettazione e fiducia. Direi che è una sintesi molto, molto pratica di tutto quello che... Potrei mettermelo come cartello rimembrante sul letto. Perché comunque è sempre molto bello, bella, no? Molto, trovo, non mi viene il termine, proficua, che porta a un risultato pratico, proprio tutta la pratica, da qualunque parte noi la guardiamo, in qualunque senso noi la analizziamo, c'è sempre qualcosa di pratico da fare. E questo, secondo me, è veramente un punto di forza di tutta la pratica da praticare. Insieme, naturalmente, qui mi rifaccio alle righe di prima, alla grandissima libertà che il Buddha lascia sempre aperto in qualunque sua enunciazione. Io questa cosa la trovo sempre meravigliosa, tutte le volte che mi capita davanti in qualunque modo, da qualunque autore, dal Buddha stesso, chiunque me la ricordi, io la trovo sempre una cosa meravigliosa. Perché tutta questa libertà credo che alimenti anche questo, la fiducia. La grande libertà di scelta. Non so, mi rifaccio per esempio, mi viene in mente all'educazione religiosa che nel nostro paese molti di noi hanno ricevuto, eccetera. L'imposizione non dà nessuna fiducia, ti costringe e questo fa perdere, mi ha anche fatto perdere nei tempi che furono quella fiducia che invece si può acquisire nel nostro essere umani, insomma. Se si può acquisire, non si acquisisce la fiducia con l'imposizione, anzi. E poi, non so, pensiamo ai sistemi dittatoriali, sono proprio una delle prerogative, è proprio quello di creare sfiducia nelle persone. E invece questa grandissima libertà mette in moto questo meccanismo di fede e fiducia.
Ottima aggiunta a questo capitolo. Perfetto. Condivido.
Allora, ecco, se volete, dedicherei gli ultimi minuti a leggere proprio un piccolo estratto di questo Sutta Aikalama, che probabilmente molti di noi già conoscono, e se ricordo bene forse è già stato messo sul sito relativamente a questo capitolo, che riguarda proprio la libertà. Quindi tralascio la parte iniziale. I Kalama di Kesaputta chiedono consiglio al Buddha. I Kalama che abitavano a Kesaputta si sedettero e dissero al Beato: ci sono dei rinuncianti e dei bramani, venerabile signore, che visitano Kesaputta. Non espongono e spiegano solamente le loro dottrine, quelle degli altri le disprezzano e le ridicolizzano. Da altri rinuncianti e bramani, anche venerabile signore, vengono a Kesaputta. Essi tanto non espongono e spiegano solamente le loro dottrine, quelle degli altri le disprezzano, le ridicolizzano. Venerabile signore, abbiamo dei dubbi e delle incertezze sul loro argomento. Quali di questi reverendi rinuncianti e bramani dichiarano la verità e quali dicono il falso? Allora risponde il Buddha: è normale per voi, o Kalama, di dubitare di essere incerti. L'incertezza si è manifestata in voi a proposito di ciò che è dubbio. Andate, Kalama, non vi fidate di ciò che è stato acquisito per averlo sentito in modo ripetuto, né a causa della tradizione, né a causa delle voci, né per il fatto che si trova in una scrittura, né a causa di una supposizione, né a causa di un assioma, né a causa di un ragionamento specifico, né di un partito preso in favore di una nozione sulla quale si è potuto riflettere, né a causa dell'apparente abilità di qualcun altro, né a causa della considerazione il monaco e il nostro maestro. O Kalama, quando sapete da voi stessi, queste cose sono cattive, queste cose sono biasimevoli, queste cose sono condannate dai saggi, se le intraprendiamo e se le osserviamo, queste cose conducono al danno e alla disgrazia, abbandonate. E poi dice la stessa cosa simmetricamente invece per le cose che portano a buon esito e che sono apprezzate dai saggi. Quindi dà una, secondo me, enorme libertà, ma questa libertà, d'altra parte, è anche un peso, perché è molto più facile accettare quello che viene detto e prenderlo per fede, piuttosto che sperimentare e verificare da noi stessi se quello che mettiamo in pratica, dovuto a degli insegnamenti, è buono o cattivo. Perché la libertà è faticosa. Non è facile e non sempre è piacevole essere liberi. È molto più facile seguire una fede tradizionale che ci è stata detta, in alcuni casi, come diceva Elena, anche imposta, piuttosto che verificare da se stessi. Però l'insegnamento del Buddha ci dà questa grande libertà, e libertà dà anche responsabilità, perché poi sono responsabile delle mie scelte e non posso condannare nessuno, perché non posso dire ma lui mi ha detto di fare così o un libro mi ha indicato che questa è la verità, ma sta a me farlo. Ecco, questo mi piaceva come riflessione.
Come si chiama questo sutta, Riccardo?
Kalama, Sutta Kalama. E Kalama. che Diana spesso riporta anche, perché lei dice anche che Carlo spesso riporta questo, e secondo me le scuole illuminate tengono conto di questo sutta. Quelle che non lo considerano, secondo me bisogna farsi qualche riflessione.
Lo trovano scomodo.
Beh, io ricordo che uno dei, non so, penso, non so come si chiami, ma il famoso discorso di Bacciagotta era stata una delle cose che mi aveva arrovellato per giorni e anche lasciato così perplessa, insomma mi aveva dato sensazioni molto strane, però devo dire che nel tempo, cioè risale proprio ai miei primi anni di pratica, non è che io adesso abbia capito e sia una mente illuminata, no, non voglio dire questo, magari, però mi aveva dato questa grandissima apertura del buddismo, di quello che è il buddismo, e il suo fare reiterativo, così al limite del paranoico, perché diventa veramente quasi paranoico alla fine, però mi aveva aperto questa grandissima prospettiva del buddismo, che io trovo veramente straordinario. Per tutto quello che abbiamo detto, naturalmente, che porta.
In questo mi sembra che l'insegnamento del Buddha sia parallelo a quello di Socrate. Il Buddha non dice questa è la via, ma dice voi cosa pensate? No? Queste cose sono cattive, queste cose sono biasimevoli, queste cose sono condannate dai saggi. Se le intraprendete, che cosa succede? Portano a vostro beneficio o a vostro danno? Portano a nostro danno. Quindi non è lui che dice cosa è bene, cosa è male, cosa bisogna fare, ma dice osservate da voi stessi che cosa è bene e cosa è male. E la risposta la danno poi i Kalama, perché i Kalama la sanno, anche se sono arrivati da lui perplessi, ma sapevano bene cosa è giusto e cosa è sbagliato. E quindi lui fa affiorare in noi stessi questa comprensione, che è molto meglio di dire questo è giusto e questo è sbagliato.
Sì, anche perché questo è giusto per me, ma magari può essere sbagliato per te. O no? Non, questa cosa non mi piace, nel senso... Ognuno ha il suo senso di giusto e sbagliato. Non ci può essere qualcuno che ti dica mi piace il Buddha perché diceva io e lui siamo coetanei qua. Diceva appunto io ho scoperto questa cosa perché ho fatto delle esperienze e le divulgo. Vedi tu, se va bene per te, fallo, altrimenti ci sono altre vie. Detta così mi piace, mi ha attirata tantissimo perché la trovo è libertà. Questa è la libertà per me, perché ho una testa e ho delle esperienze, quindi ho del vissuto. E quindi per me una cosa è giusta e una cosa è sbagliata, magari per gli altri è viceversa. Questo mi piace, ma quello che avete detto prima, o io non ho capito, non mi piace. Nel senso che voglio decidere io, sono io che dico che è giusto per me. Ho sbagliato per me. Mi sono fatta capire o no?
Sì, io non ho letto tutto il sutra, però c'è anche un aspetto oggettivo che il Buddha insegna. Lui dice L'odio e l'illusione sono buone o sono cattive cose? L'avversione è buona o cattiva? L'ignoranza conduce al bene o conduce al male? Quindi ci sono degli aspetti oggettivi che lui fa presente che non si possono evitare. Cioè, se io dico che l'avversione e l'odio sono positivi perché io lo sento positivo, non è detto che questo sia veramente giusto. Probabilmente io mi pongo in modo sbagliato rispetto alla conoscenza. Quindi c'è sicuramente libertà, ma c'è anche ci sono degli aspetti oggettivi di cui bisogna tener conto. Perché se io penso che uccidere sia buona cosa, ecco, forse non sto facendo una cosa che è del tutto buona, no? Quindi ci sono dei paletti entro cui il Buddha dà l'insegnamento. Non è un insegnamento del tutto relativistico, ecco.
Ok, capito.
Io pensavo che avremmo finito molto presto, sono le 7:36, quindi è stato sono state poche pagine ma molto intense. Non so se c'è ancora qualcosa che vogliamo aggiungere o se possiamo chiudere il nostro incontro.
Allora, concluderei con le ultime due righe di questa lettura. La consapevolezza al suo apparire porta fiducia e nelle situazioni difficili sempre più spontaneo diventa il moto di fiducia nella consapevolezza. Mi piace molto.
Grazie Angela.
Grazie Margherita.
Ciao.
Così facile. Ciao.
Allora chiudo intanto qui la registrazione.
Certo.